Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, il mio flusso di coscienza digitale nel network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek di tutti noi. Signore e signori, facciamo partire la sigla, così, via!
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, puntata assolutamente normale per un argomento relativamente speciale, che è molto semplice ovviamente. Ho scritto una nuova app e probabilmente nel momento in cui ascolterete questa puntata sarà anche stata autocommercializzata. L'app si chiama, come vedete dall'icona e dal titolo dell'episodio, Suffix, e ovviamente è un'applicazione saffica. Va bene, cominciamo veramente bene. No dai, allora voglio raccontarvi di cosa si tratta e per farlo devo prima far passare un cos'è, un cricchino, un cristino, un crostino, insomma uno dei miei soliti effetti sonori dirompenti. Via! Allora, tutto nasce dal fatto che sono una persona pigra. Tutti i programmatori sono pigri, io sono particolarmente pigro e cerco di trovare, di ingegnarmi dei modi, delle soluzioni per far sì che il computer faccia delle cose al posto mio, soprattutto le faccia meglio, perché non ho voglia di fare le cose, non avendo voglia di fare le cose le faccio male e ci metto anche il doppio del tempo. Credo che conosciate questo tipo di problematica. Allora, vi racconto qual è l'origine del problema e perché poi ho pensato a questa soluzione. L'origine del problema è il mio flusso di lavoro quando realizzo le puntate di Tecnopills, come quella che state ascoltando. Allora, quando avrò terminato di registrare questo episodio, magari avrò registrato due o tre volte, due o tre segmenti in auto, ecco, l'applicazione che uso in automobile si chiama Power Recorder, l'ho scritta io, e in automatico, alla fine di ogni segmento di registrazione, salva la registrazione col nome che ho dato alla cartella e con dei nomi di file 010203.wav su iCloud, in modo tale che poi quando torno su un computer vero, non su un mobile, me li ritrovo nella cartella di iCloud Recordings, che è appunto la cartella in cui metto dentro tutte le registrazioni di Tecnopills, ma anche messaggi vocali, anche di altre trasmissioni, però tendenzialmente di Tecnopills, che è il podcast, la trasmissione che faccio più di frequente. Ecco, a questo punto questi file io li copio in una cartella che è la cartella dell'episodio. Mettiamo caso che questo episodio si chiamerà Suffix, io creo una cartella TP underscore Suffix nella cartella TP sul mio computer, e questo significa che questa cartella conterrà tutte le informazioni dell'episodio, cioè tutti gli asset e anche gli asset grafici, tipo la copertina che vedete se state guardando in questo momento il vostro programma di playing podcast, ragazzi. Oggi vedete, sì, il mio lessico è una bombazza. Allora, cosa faccio? Io quando ho questi file, la prima cosa che faccio è pulirli con Isotope RX8, per cui io li apro, trascino tutti questi file dentro Isotope RX8, ho il mio preset già pronto, che è praticamente quello di default per pulire i file audio, che utilizza l'intelligenza artificiale, il machine learning generativo, di cui abbiamo parlato da qualche altra parte, in qualche altra puntata, sì, probabilmente nella prima puntata di questa stagione col professor Gutenkappen. Faccio partire su tutti i file che ho caricato il preset, che è Dialogue Isolate, e faccio andare. Poi quando ha finito me ne rendo conto dopo un po', diciamo che il tempo è 1 a 1, forse un po' di più, cioè un po' di meno, vuol dire che un minuto di registrazione impiega circa un minuto per essere pulito, e dato che lavora su multiprocessore, magari se ho fino a quattro file riesco a farli in parallelo. Vabbè, insomma, dopo un po' mi rendo conto che sono finiti e salvo questi file, solo che per mia comodità, per ricordarmi di averli puliti con RX8, li salvo tutti con un suffisso che è underscore RX8, sempre nella stessa cartella. A questo punto, se io ho 4 file, Suffix 1, Suffix 2, Suffix 3, avrò nella cartella altri tre file che sono suffix1_rx8, suffix2_rx8, suffix3_rx8, tutti con estensione .wav, ok? A questo punto prendo questi RX8, li trascino in PodCleaner e faccio la pulizia con la mia applicazione di PodCleaning, che normalizza, fa un po' di cose, diciamo che mette le cose a posto, pronte per essere tirate dentro un producer e essere montate. PodCleaner fa tutte queste operazioni in batch, ovviamente basta prendere il pulsante PodClean, e quello che ne esce fuori alla fine sono altri tre file, sempre nella stessa cartella, che sono suffix001_rx8_CLN, che sta per clean, è lo stesso per 002_rx8_CLN e suffix03_rx8_CLN.wav. Dovrei aver detto tutto. Per cui alla fine da questi tre file ne ho 9. E vabbè, a questo punto, se a volte ho voglia di essere splendido, metto le sorgenti, cioè i tre file originali che non voglio toccare, in una cartella che chiamerò SRC. Poi metto gli RX8 in un'altra cartella che chiamerò RX8, a volte anche li cancello direttamente visto che posso ricostruirli partendo dalle sorgenti, e mi rimangono nella home questi tre file _RX8_CLN. E a questo punto questi tre file li tiro dentro producer, creo un nuovo episodio e inizio l'editing, ok? Che è il percorso che avrò fatto quando ascolterete questa puntata per averla prodotta, post prodotta. Ecco, una cosa che ogni tanto mi dimentico di fare è di salvarli con nome dentro RX8, dentro Isotope, per cui li salvo sovrascrivendo l'originale, per cui il suffix01.wav non è più l'originale, ma è l'originale che è stato processato da RX8. Non è un grosso problema, perché di solito gli originali li tengo per qualche mese prima ancora di buttarli via sul telefono. E poi non è neanche un problema, perché poi questo file lo tiro dentro PodCleaner. Però dal punto di vista mnemonico per me è un problema, perché secondo me, lo so che questa cosa è completamente folle e a livelli di disturbo ossessivo compulsivo, però il fatto di avere nel nome del file questo suffisso che è _RX8 mi fa capire che ho già fatto il processing, per cui quello è il file che è stato processato, per cui posso passare al livello successivo e posso anche dire che quel file lì lo posso anche cancellare, perché chi se cavolo se ne frega, perché ho il sorgenti, c'ho anche quelli cleanati, mi occupano un po' di spazio. Quanto spazio occupano? L'occupazione di un file WAV mono a 44 kHz, quello che ascoltate voi, è di circa 5 MB, ma molto approssimativamente 5 MB per minuto. Per cui fate conto che un file, cioè una trasmissione con un sorgente di lunga un'ora, ogni tanto capita, occupa 300 MB. Che dal punto di vista uno potrebbe, vabbè, con gli spazi che ci sono oggi, sì, ma vaffanculo, sul portatile 300 MB non sono mai pochi. E in più, dato che la mia cartella di Tecnopilz sta sul mio Google Drive, sono comunque megabyte che non solo occupano spazio sul Google Drive, ma impiegano anche un certo tempo a essere caricati per essere sincronizzati. Insomma, diciamo che è un ordine di palle, però ci sono, ed è il caso di sapere quali sono e di sapere quali sono con precisione, in modo tale che eventualmente posso anche cancellarli. Allora mi sono detto, creiamoci uno scriptino semplice, un'applicazione a linea di comando, che quando ci si trascina sopra qualcosa, appunto, seppure si trascinano i path dei file, crei una copia di questi file con _RX8, così che ce li abbiamo già pronti e io apro questi in Isotope senza tanti cazzi, senza preoccuparmi di sovrascrivere, non sovrascrivere, di essere gli originali, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè è una cosa veramente di una basilarità assoluta. E ovviamente ci ho pensato durante una passeggiata col cane e mi sono detto, ma sai che c'è? Questa applicazione, facciamola diventare una sorta di applicazione universale in cui posso scrivere dentro come aggiungere, cioè, se c'è un suffisso particolare. Per cui l'applicazione si sarebbe dovuta chiamare suffisso, in modo tale che tu puoi scegliere quale suffisso mettere e in automatico ti crea le copie. E dato che le passeggiate col cane sono anche abbastanza divertenti, relativamente lunghe, quando il cane non è particolarmente eccitato, non ci sono altri cani, e semplicemente si fa la sua cacca, ho detto, però già che ci siamo aggiungiamoci la possibilità di metterci anche un prefisso, ok? E magari anche di fare una cosa, gli originali, di archiviarli in una cartella, in una sottocartella, così che magari se tu sei lì che stai trascinando i file 010203.wav, te li mette subito in una cartella che tu nomini come vuoi, nel mio caso originali, e così nella cartella, nella root di questa, della cartella di partenza, ci sono soltanto le copie _RX8. Cavoli, comodissima sta roba qui. E allora mi sono detto, già che ci siamo, invece di pensare a un minimal viable product che funzioni effettivamente solo con me, facciamo qualcosa che possa essere un po' più generalizzato. Per cui l'applicazione nella mia testa doveva consentirti di scegliere se fare il rinomino degli originali aggiungendo un prefisso o un suffisso, se eventualmente spostare questi file originali dentro una sottocartella e di fare effettivamente la stessa cosa anche con le copie, anzi scegliendo se vuoi fare una copia oppure no. Per cui puoi decidere di non fare niente con le copie, di fare soltanto un flusso di lavoro sugli originali, oppure di fare le stesse operazioni, cioè di poter rinominare con un suffisso o un prefisso e magari spostare una sottocartella anche le copie. E cavoli, figata! Così, a questo punto, nella mia testa, questa applicazione già aveva il suo perché. E poi mi sono detto, già che ci sono, perché non aggiungiamo la possibilità di aprire questi file, le copie, proprio con Isotope? Così che io, quando trascino gli originali, mi archivi gli originali nella sottocartella originali e poi crea queste copie con underscore RX8 e me le apri direttamente con Isotope. Per cui, nella mia idea, cioè, questa applicazione deve avere anche una sorta di area in cui trascinare un'applicazione, ovvero sia un file, anzi una cartella con estensione .app, in modo tale che il percorso della cartella di questa applicazione venga invocato, per cui nel momento in cui c'è la copia eccetera 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 si possono aprire questi file in automatico. Cioè tu prendi tre file 01 02 03.wav, li trascini su questa area che ti dice dell'applicazione e l'applicazione automaticamente copia gli originali nella cartella originals, rinomina queste cose con underscore rx8 e questi file rinominati li apri direttamente in Isotope. Così devo soltanto in Isotope, che lo trovo già aperto, effettuare il processing e poi salvare. E mi sono detto, figata, facciamolo. Ma già che ci siamo, pensiamoci un attimino, consideriamo la possibilità di creare diversi workflow e non di averne uno solo, perché sennò uno magari potrebbe avere un workflow di un tipo con il file audio, per esempio, ma magari un altro tipo di workflow per altri tipi di cose, magari con i file Excel, con qualsiasi cosa. Uno può scegliere di inventarsene quanti ne vuole. E allora, nella mia testa, questa applicazione, che si chiamerà sempre Suffix, perché chi se ne frega, tanto è un'applicazione che potrebbe essere utile, ma difficilmente vedrà mai qualcuno che se la compra, anche se costerà 0,99 euro, facciamo un po' di possibilità di scelta, di modo tale che uno possa crearsi tutte le azioni che vuole. Ho detto, perché non un'applicazione del genere potrebbe non avere mai successo, anzi non avrà mai successo, semplicemente perché è molto relativamente facile, anche se secondo me non lo è per un cazzo, fare azioni del genere utilizzando Automator o eventualmente adesso Shortcut su macOS. Oddio, anche se Shortcut c'è solo su macOS 12. Vabbè, tutte queste pippe mentali, cioè nel senso che io non uso, non mi piace. Cioè, Automator ha sempre fatto cagare male. Avete presente quando vi fa male il colon dalla cacca? Ecco, quella roba lì. Per cui, nel senso, mi sono detto, la faccio io a modo mio e chi se ne frega. E allora ho iniziato lo sviluppo, ovviamente pensando a un'applicazione, e già che c'ero mi sono detto, sai che c'è? Questa roba qui la faccio in Swift UI su Mac. Sì, perché non ho ancora fatto un'applicazione Swift UI per Macintosh, perché pensavo che sarebbe stato molto difficile, e ho detto, vabbè, proviamoci. Avevo un'idea di come avrei potuto gestire l'interfaccia, eccetera, 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 eccetera. L'unica cosa che non sapevo come fare era la questione del trascinamento. E allora ho detto, boh, sono andato in vacanza in Sicilia, durante una mezz'oretta di tempo libero che ho avuto, ho cercato con l'iPad su Stack Overflow se c'è questo modo di fare questa roba qui, ho visto il codice, l'ho capito e non appena sono tornato a casa dalle ferie, dalle vacanze, l'ho implementato e, signori, ho scritto in mezza giornata, forse un po' di più, un giorno intero, questa applicazione Suffix che sto usando e ho già usato in un paio di puntate precedenti e sto usando e userò anche per questa puntata, per il mio flusso di lavoro. E devo dire che il suo sporco lavoro lo fa, funziona abbastanza bene, ha un solo piccolo problema che, dato che ho dovuto usare alcuni costrutti di Swift UI 2, il livello minimo, cioè il sistema operativo minimo per poterla utilizzare è macOS 11. Avrei potuto benissimo fare questa applicazione utilizzando tutti i miei, le mie infrastrutture, i miei framework precedenti per farla diventare compatibile con macOS 10.13, però mi dispiace anche perché i miei potenziali beta tester, che sono i miei più cari amici informatici, i membri dei quattro cavalieri della Podcalisse, Davide Gatti, Roberto Marini e Francesco Tucci, e l'ho anche detto in ordine alfabetico di cognome, che nessuno di loro è passato a Big Suka, tranne forse il gatto sul suo Mac Mini, però mi sono detto, cioè, e mi era venuto il momento per me di imparare questa cosa qui, questo nuovo framework, comunque su macOS, per essere veloce, per imparare velocemente a sviluppare questo tipo di app, per imparare delle cose, e ho fatto questa applicazione che praticamente non userà ancora più nessuno di quei pochi che potrebbero utilizzarlo, però l'ho fatta e adesso vorrei raccontarvi un pochettino com'è. Ma prima facciamo un po' di pubblicità, dai, pubblicità!
Consigli per gli acquisti.
Allora, entriamo un attimino più nel dettaglio. Oddio, non è che ci sia molto da dire. L'applicazione si presenta inizialmente vuota, ma con un'azione di default, che è Untitled Action, e con una scrittina ACTN. Perché la mia idea è che nel riquadro principale dell'applicazione, cioè nella finestra principale, possano esserci dei riquadri che sono delle drag area, cioè delle aree in cui trascini dei file per far succedere delle cose. Viene creata un'azione di default, così non c'è bisogno di spiegare qualcosa. Di fianco a queste aree ci sono due pulsantini, un pulsantino di cancellazione, cioè col cestino, che vuol dire che se ci clicchi sopra lo cancelli, ovviamente previa richiesta di vuoi cancellare sta roba? Sì, no? E un altro pulsantino dell'editing. L'editing fa aprire effettivamente la finestra più importante, che è quella dei settaggi. Allora, adesso vi dico un po' come è andata a finire, però inizialmente non era proprio così. L'idea è che ogni azione abbia un nome lungo, nel mio caso, nel senso la prima azione che ho creato è duplica i file e aprili in Isotope. Ovviamente non è che uno può scrivere questa cosa qua, per cui come short title ho scritto RX8, così si vede bene nel riquadrino. Ho aggiunto anche un codice colore e ho utilizzato i colori standard, che sono nell'ordine giallo, che è il colore anche dell'applicazione, il colore dell'icona, cioè in realtà l'icona è grigia ma con la lettera S di suffix gialla, un giallo caldo, giallo, arancione, rosso, verde, blu, viola, poi ci ho aggiunto grigio e bianco. Mi sembra che siano tutti i colori, poi magari ce ne aggiungerò qualcun altro più avanti, però per adesso sono questi. Selezionando il colore, anche il riquadrino cambia, cioè il bordo del riquadro viene colorato del colore, la scritta viene colorata di questo colore e lo sfondo del riquadro opaco al 15% diventa di quel colore. In questo modo c'è anche un po' di un codice tra virgolette mnemonico. E subito sotto ci sono le due opzioni, cioè nel senso cosa fare dei file originali, li puoi rinominare, a questo punto c'è un selettore, un flag che quando viene cliccato abilita sia il campo prefisso sia il campo suffisso. Poi c'è un altro flag che dice sposta questi file in una cartella, in una sottocartella, con un campo di testo che consente di specificare il nome. E poi c'è un check che dice apri questi file con questa app. E c'è una drag area in cui viene richiesto di trascinare dentro un file.app, cioè un'applicazione. E in più sotto c'è la stessa identica cosa con un altro check, nel senso duplica questi file e poi le stesse operazioni, in modo tale che uno può fare tutte le cose sia solo sugli originali oppure farle su una copia, che è una cosa che serviva a me, perché io voglio, quando io trascino dentro i file, voglio che gli originali vengano copiati e messi in una sottocartella originali e la copia di questi file venga fatta col suffisso underscore rx8, in modo tale da avere questi file con questo suffisso che mi identificano il fatto che sono file che sono stati processati con Isotope, e giustamente infine li apro con Isotope, per cui io trascino l'applicazione Isotope dentro nella drag area delle copie e basta, niente di che. C'è un pulsante nella finestra principale col più che consente di creare una nuova azione con i valori di default, e adesso quando si clicca sul più, non solo viene creata un'azione di default, ma viene anche aperto direttamente il pannello di controllo, in modo tale che uno possa editarlo, possa modificarlo. Dal punto di vista della funzionalità, quest'app è veramente, veramente, veramente semplice. E infatti è un'applicazione che io ho già messo in vendita a rullo di tamburi a 99 centesimi di euro, con veramente relativamente pochissimo sforzo e anche poco pensiero. Non credo che riuscirò mai a raggiungere il mio target, che è di 300 euro di guadagno con questa applicazione, anche perché su 99 centesimi alla fin fine mi rimangono attaccati 60 centesimi, per cui ho fatto un po' i conti di quanto dovrei venderne 500 copie e non ci crede nessuno. Più che altro perché è difficile posizionarla e farla conoscere. Io ho realizzato un video molto breve di presentazione, senza neanche i testi, nel senso che fondamentalmente fa vedere che cosa fa con un po' di descrizione. Sì, dovrei mettermi lì a produrre qualcosa di un po' più elaborato ed eventualmente anche una sorta di mini tutorial, ma non ci sono riuscito. Ho fatto questa cosa al volo il primo giorno di lavoro, il secondo giorno di lavoro, martedì. Tra l'altro andando talmente veloce che avevo lasciato un errore di battitura nel logo. Per cui il mio primo tweet che è andato con questo video ha avuto questo errore di battitura, di cui non spero non si siano accorti in molti. Però vabbè, anzi ringrazio Andrew che sul Riot me l'ha fatto notare. Una persona me l'ha già comprata, forse perché ha ricevuto la newsletter in cui annunciavo l'applicazione. Devo essere sincero, non me ne frega assolutamente niente di farci dei soldi, di cose. Mi sono posto questo obiettivo di 300 euro così, come se fosse una sorta di marker di un giorno e mezzo di lavoro, ma è stato un giorno e mezzo pieno di pause, non va bene così. Non è un obiettivo venderla, mi piacerebbe più farla conoscere. Infatti l'idea è quella di promuovere l'app con alcuni serial number su Twitter, in modo tale che se c'è quest'app, se retweeti o anche se non retweeti, cioè se metto il codice chi se ne frega. Sto anche pensando di mandare un paio di codici promozionali, cioè 5 o 10 a un paio di podcast sensati in Italia, anzi 2 o 3. La realtà è che è un'applicazione che si scontra contro altre che fanno questa cosa e probabilmente la fanno anche meglio, tipo Hazel, che costa qualche decina di dollari. Io ho voluto tenere le cose veramente semplici al massimo, in modo tale da fare una cosa minimal viable product, ma non tanto per venderlo, ma per minimal usable product per me, in modo tale che così c'ho questa roba qui, funziona, la testo, mi va e chi se ne frega. Ha un grosso limite, che è quello del fatto che gira come minimo su Big Sur, che è un problema perché tendenzialmente tutti quelli a cui l'ho chiesto hanno come sistema operativo minimo il 10.15 Catalina, alcuni anche il 14, e devo essere sincero che li capisco in parte ed è un grosso problema, perché è un po' lo spartiacque come lo è stato il 13 rispetto al 12, cioè Apple ha cambiato talmente tante cose che sviluppare robe per sistemi operativi precedenti al 13, quando eri al 13 o al 14, era veramente faticoso. Per cui quando è uscito il Mugito, ecco sì, ma questi 10.14, ho deciso vabbè, lo spartiacque il 13, dal 13 in poi. Per cui fino adesso tutte le mie applicazioni lavoravano 13, 14, 15 e 11. Sì, tornando indietro, cioè 10.13, 10.14, 10.15 e 11.0. E a breve, quando esce, ti monterai 12, di cui non ho ancora installato la beta. Però effettivamente Swift UI 2 è talmente ricco che sviluppare qualcosa per Swift UI 1 è veramente tagliarsi veramente le gambe da soli, per cui ho deciso di lasciare come spartiacque Big Suka, fare da 11 in poi, e lo so che così è terribile, perché in questo istante è l'ultimo sistema operativo e un sacco di professionisti lavorano con versioni precedenti. Io stesso in ufficio ho un Mac Pro che non regge l'11, per cui ho il 10.15.7, e questa applicazione non può essere lanciata lì. Che fare, che non fare? A un certo punto ho scelto questo momento di spartiacque, perché comunque se avessi dovuto sviluppare un'applicazione per le versioni precedenti non l'avrei fatta in maniera così veloce, non l'avrei fatta così, non dico elegante, però per farla così avrei dovuto sbattermi molto di più dal punto di vista dell'interfaccia. Per cui va bene così, piace per tutti quelli che non potranno utilizzarla o non potranno utilizzarla subito, ma dato che è un esperimento va bene così, che ci sia anche un pubblico poco adatto, poco ampio. Bene, direi che ho detto tutto per oggi, lo so che è poco, lo so che è strano parlare di un lancio di una mia nuova applicazione in 20 minuti, però se non ho molto da dire, non ho molto da dirvi, cioè vi invito a vedere il video che ho realizzato, di cui trovate il link nelle note dell'episodio, a guardare il sito e vedere cosa ho combinato. Per me è un'applicazione che è bellina, assolutamente non vendibile, ma non perché non abbia un mercato, ma perché per crearsi un mercato dovrei spendere tante di quello sbattimento che non so da che parte iniziare, per cui that's it. Magari veramente oggi comincerò a pubblicare un po' di serial number così ad cazzum e vediamo se funziona. Basta, vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di gente che fa delle cose simpatiche, trovate tutto quello che noi facciamo e un sacco di cose belle su runtimeradio.it, ma soprattutto sui vari gruppi Telegram di Runtime Radio, tra cui quello dedicato ai commenti per questo podcast, che è Tecnopills Riot, che è anche diventato il gruppo di accentramento di tutti i podcast tecnologici e tecnici del network, soprattutto per Survival Hacking di Davide Gatti. Ovviamente c'è sempre presente il buon Roberto Marin, ma lui ha il suo gruppo Telegram che è Snapper, di cui vi metto il link nella nota dell'episodio, che è dedicato effettivamente a chi fa come professione l'architetto. Diciamo che è un po' più tecnico per quella categoria, per voi. Basta, detto tutto. Se vi piace quello che facciamo tantissimo, datemi un feedback, sempre, sempre su Telegram, o se proprio volete offrirci un caffè, trovate il modo di farlo, oppure spediteci dei soldi con dei piccioni viaggiatori, o andate su rantemradio.it/anche io per vedere la nostra campagna patreonica per patronizzarci. Va bene se lo fate, va bene anche se non lo fate, tanto c'è la pubblicità, io sono uno stronzo che pubblicizza tutto nel bene e nel male, per cui vi beccate sta roba qui. Dai, direi che ho detto tutto. Vi abbandono per oggi, ciao e buon ascolto di quel che verrà, anzi, ciaone!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.